Benvenute, benvenuti alla 15ª puntata della bandierina di Rivista Corner, il podcast di Rivista Corner che vi accompagna settimanalmente alla scoperta di tanti sport, di tante tematiche, approfondimenti, analisi e speriamo anche qualche risata che vi strappiamo, che strappiamo agli ascoltatori del nostro podcast che possono apprezzare su Radio Gwen oppure su tutte le piattaforme di podcast da Spotify, Apple Podcast, su Google, ovunque. Io sono Cartu e con me per questa puntata che tratterà di due ruote senza motori, perché qualche settimana fa abbiamo parlato di MotoGP, di Formula 1, poi settimana scorsa puntata sulla Champions League, poi è successo di tutto nel calcio internazionale, vabbè, non ci torniamo. Oggi cambiamo completamente mondo, siamo sulle due ruote del ciclismo e per parlarne con me due voci super incredibili. Allora, iniziamo col presentare qualcuno che già avete conosciuto qui alla bandierina, una delle penne di Rivista Corner, il nostro Marco. Ciao!
Ciao Omar, grazie per l'invito. Sono molto contento di essere qua con te, con il nostro preziosissimo ospite che tra un po' andremo a conoscere, soprattutto perché ci conosciamo molto bene e perché ci accomuna questa passione per uno degli sport per me più belli del mondo, quindi sono veramente contento di essere qua.
So che fremevi tu, era da un po'
tantissimo,
che facciamola sta puntata sul ciclismo, eh.
Sì, ti ho rotto un po' le scatole, ma secondo me ho fatto bene.
Ottimo, perché avremo tantissimi temi, momento delle classiche, ormai concluso, le classiche primavera, iniziano i grandi giri, e allora per parlare di grandi pedalate, di grandi campioni, di sudore, abbiamo, cioè, io non so come definirlo, non so, Marco, tu hai un aggettivo per definire il nostro ospite?
È difficile. Sul momento non lo trovo, direi. Beh, insuperato, almeno in salita è insuperato.
Attenzione, un grande ciclista del cantone, il nostro Axel, benvenuto alla bandierina.
Ciao Omar, ciao Marco, grazie dell'invito. Guardate, io sarò il vostro gregario in questa puntata, visto così entriamo subito nel tema ciclistico, quindi siete voi i miei captain de route. Mi fa molto piacere partecipare a questa 15ª puntata della bandierina. 15 è un numero un po' particolare se pensiamo magari ai grandi giri, visto che parleremo di ciclismo, parleremo anche dei giri che si avvicinano. I grandi giri sulla 15ª tappa è quando iniziano le grandi salite, iniziano i momenti salienti, si inizia a fare sul serio, quindi è un numero non casuale, quindi grazie mille per l'invito e siamo pronti a farci 4, 6, 8 chiacchiere sulle fantastiche due ruote. È uno sport che sta tornando ad essere leggendario, dopo magari alcuni anni un po' di flessione, ma sta tornando ad essere davvero leggendario.
E tu, leggendario con questa entrata in materia, perché vedi, il 15 non ci avevo pensato, ma uno che segue, che mangia ciclismo tutti i giorni, subito ha fatto questa associazione, ci fai entrare alla grande nel tema ciclismo e che tu, cioè diciamolo magari per chi non ti conosce, insomma ne macini di chilometri con collettivo, lo chiamiamo così, i pellegrini del pedale, di cosa si tratta?
Allora, siamo un gruppo di amici che eravamo amici prima di iniziare a pedalare, poi siamo stati accomunati da questa passione per le due ruote, per il ciclismo, infatti proprio in questo momento, in questo martedì abbiamo, insomma anche oggi pedalato un po' di chilometri, una settimana di vacanza, quindi abbiamo approfittato per girare la nostra bella Svizzera pedalando, chiaramente facendo molti meno chilometri di quelli che hanno fatto i professionisti con le classiche, di quelli che fanno i professionisti nei grandi giri, però senz'altro magari salire in bicicletta è un modo per godersi in un altro modo il proprio un territorio, mettiamola così, e sicuramente anche un modo per avvicinarsi di più anche per chi non ha mai praticato questo sport e capire veramente cosa si prova, quali fatiche che si provano e quali fatiche provano i professionisti quando li vediamo soffrire, e magari in televisione questo messaggio per chi non è proprio del mestiere non passa.
Marco, pedali anche tu oppure sei più da divano?
Diciamo che Axel è tanto tempo che mi dice, insomma, di mettermi dietro, che appunto mi piacerebbe anche a me, ne sono sicuro, anche perché la compagnia un po' la conosco e mi farebbe piacere. Diciamo che per il momento un po', forse come direbbe Dante, l'accidia più forte del piacere che potrei provare. Sicuramente mi metterò però appunto, il divano spesso tenta tanto, sono sincero.
Dai che facciamo lo scoop direttamente sulla bandierina tirando dentro Marco Ambrosino e i Pellegrini del Pedale.
Dai Marco, così poi si fa il reportage.
Mi lancio, lo farò. Il problema sarà questione di tempo, se sarà breve o lungo, però prima o poi ci arriverò anch'io. A superare l'inerzia del terribile, del tanto temuto divano.
Direi che per le classiche c'è ancora tempo, si può iniziare da qualcosa di modesto anche nel nostro piccolo Ticino. Tutto. Ma allora, iniziamo a parlare di ciclismo, di quello veramente dei grandi, con tutto rispetto per i Pellegrini del Pedale ovviamente, ma parliamo di Axel, spero non ti sia offeso.
No, assolutamente, guarda, hai fatto molto bene, noi siamo molto molto piccoli, molto molto insignificanti, quelli veri e sono quelli di cui parliamo adesso.
Ecco, bravo. E allora facciamo partire il nostro divanista invece a dirci qualcosa della gara di domenica, della Liegi, la Doyenne. Com'è andata? Che pensieri hai avuto, insomma? Ti aspettavi questo finale con una volata da risultato per me inaspettato?
Allora, la Liegi è proprio tra le classiche che mi piacciono di più, quindi l'ho guardata con molta attenzione. Con mia grande sorpresa devo dire che mi sono ritrovato ancora più innamorato di Tadej Pogacar di quanto lo fossi già, eppure il livello era già molto alto prima di questa gara, quindi diciamo ero molto contento ovviamente del risultato e francamente soprattutto verso il finale non me l'aspettavo, perché sappiamo tutti il valore di Alaphilippe. Per chi forse non l'avesse seguito, si è conclusa la gara con un gruppetto ristretto di 5 corridori e la volata finale se la sono giocata appunto Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe, che sulla carta si diceva fosse più veloce, che aveva già perso una Liegi veramente per pochissimo, sempre ai danni di un altro sloveno, di Roglic, e quindi appunto non me l'aspettavo e sono contentissimo del risultato e naturalmente gasatissimo per questo ragazzo che mi piace sempre ogni giorno di più, e lo dico da quando non era ancora così famoso, da quando non aveva neanche vinto il Tour, quindi sono contentissimo.
Marco, quindi un fan della prima ora. Axel, tu cosa ne pensi di questo campione?
Beh, penso che questo campione Pogacar rappresenti un po' tutta quella nuova generazione di ragazzi fortissimi, che con un pizzico di, possiamo dire, sfrontatezza e pazzia giovanile che fa sempre bene, quel guizzo di partire, cercare la fuga anche un po' fuori dagli schemi, anche un po' fuori tattica, che fa sicuramente piacere ai fan, forse un po' meno ai direttori sportivi, ma senz'altro ai fan, e fa spettacolo, e soprattutto rappresenta bene quella nuova generazione, secondo me. E ci metterei, oltre a Pogacar, ci metterei anche Van Aert, ci metterei Van Der Poel, ci metterei Pidcock, cioè sono quelle giovani leve che sono in grado sia di vincerti la classica, lo ha dimostrato Pogacar con uno scatto per di più in volata, ricordiamo comunque è un arrivo in leggera salita, però pur sempre di volata più o meno pura si tratta, sto parlando della Liegi di questa domenica, sia di vincere, come nel caso di Pogacar, di vincerti una grande corsa a tappe, nel suo caso alle prime battute, soprattutto vincendola con, ce lo ricordiamo magari, il Tour de France dell'anno scorso, con una super cronometro. C'è un po' questa nuova generazione, trovo, di talenti che sono in grado sia di fare la differenza nelle classiche, quindi nelle corse di una giornata, sia sull'arco di 3 settimane, e sono delle macchine impressionanti. Ripeto, è senz'altro uno spettacolo per il pubblico, e quindi non si può non essere fan di questa nuova generazione che è capitanata senz'altro da Pogacar, per cui sono pienamente d'accordo con quello che diceva Marco.
Axel, io sono pienamente d'accordo con quello che stai dicendo, hai fatto bene a allargare il discorso un po' generazionale, hai fatto vari nomi. Io devo dire personalmente, magari fino a qualche anno fa, ho vissuto personalmente un po' un periodo di disaffezione un po' dal ciclismo, dalle vicende, tutto. La scorsa stagione e questa, come si sta lanciando, veramente mi hanno rimesso un sacco di entusiasmo nel seguire questo sport che ha tanti campioni, personaggi interessanti con le loro storie, anche le loro personalità, e poi come dicevi, questo aspetto che possano vincere dappertutto, cioè possano ambire ai giri, alle cronometro, alle classiche, poi sappiamo che le classiche ce ne sono di vario tipo, e crea tutto un parterre di nomi che possono ambire a vincere le gare e quindi a rendere entusiasmanti i finali. Marco, so che anche tu insomma quest'anno sei veramente entusiasta.
Ma sì, sono ancora più entusiasta, diciamo, dell'anno scorso. Basta pensare al finale dell'Amstel, che fino all'ultimo non si sapeva neanche chi avesse vinto, un finale così non me lo ricordavo, mi è venuto in mente un po' a memoria un Giro delle Fiandre, mi sembra del 93 o 90, insomma giù di là, che ho rivisto qualche tempo fa tra Bugno e Museu, che Bugno alza le mani troppo presto eppure riesce a vincere, ma veramente forse neanche il photo finish riesce a definirlo. Ecco, diciamo, cose di questo genere me le raccontavo un po' mio padre a casa, ma non pensavo si potessero più vedere, sinceramente, ecco, e quindi sono gasatissimo. Anche l'eufemismo non si può usare in questo momento.
Sì, volevo reinserirmi su quello che dicevi dell'Amstel, Marco, per chi non l'avesse vista, c'è una questione appunto veramente di millimetri, e c'è chi ho sentito avrebbe voluto addirittura la vittoria ex aequo, perché per una questione di 7 mm, insomma, si è parlato veramente di pochissimissimi millimetri, perdere una gara di 200 e passa chilometri, una classica di 200 e passa chilometri, immagino che Pidcock abbia per parecchio tempo gli incubi notturni di quello che è successo. Riagganciandoci al mani alzate e esultare quasi troppo presto, beh, anche alla Philippe, a proposito di fatti recenti di Liegi, dopo la beffa dell'anno scorso, che ricordiamo, visto anche coinvolto il nostro Mark Hirschi, lui che alzò le mani alla Philippe, poi venne beffato da Roglic, quest'anno ancora vedersi beffato al photo finish da Pogacar, deve essere stata una beffa incredibile. Aggiungerei al parterre de Roi li possiamo considerare dei ragazzi ancora abbastanza giovani rispetto ad altri che sono nel giro. Abbiamo citato alla Philippe, ma lo stesso Roglic, che sono dal classe Roglic 89 alla Philippe 92, e che comunque sono, diciamo così, nel fior fior degli anni, e si vedono arrivare dietro una generazione di giovani che vuole dire la sua e vuole crescere in fretta e vuole quasi portarvi al posto a questi ragazzi. Sto parlando magari di Roglic e alla Philippe, che sono finalmente arrivati al loro top e vorrebbero godersi questo momento, se vogliamo, indisturbati.
Marco,
più
rampante tra i giovani?
Volevo rispondere, cioè sono d'accordissimo, cioè posso immaginare un corridore come Roglic, diciamo, che ha avuto magari una maturazione un attimino più lenta degli altri, complice anche la sfortuna, perché sinceramente forse non mi sta simpaticissimo, ma obiettivamente è sfortunatissimo questo ragazzo, tra forature, cadute, insomma ne succedono di ogni, e che si vede, diciamo, al momento di poter, diciamo, finalmente godere un po' del frutto del lavoro che ha fatto in questi anni, avere appunto dietro di sé questo treno in piena corsa di giovani stelle, ma già altamente competitive. Per esempio, il tour dell'anno scorso non ci avrei mai scommesso che Pogacar riusciva proprio praticamente nell'ultima tappa utile, prima della famosa passerella sempre emozionante comunque sui Champs-Élysées, di insomma potesse soffiare la vittoria così sotto il naso. E quindi appunto anche per questi corridori, diciamo, chiamiamoli di mezza età, diciamo, da un lato è molto stimolante la stagione, da un lato forse speravano di avere un pochettino più, diciamo, loro in mano le grandi classiche, i grandi giri, invece si trovano una generazione giovane e già altamente competitiva. Questo non si vedeva da un po' di tempo.
Chi sono i vostri preferiti? Ce l'avete uno che tifate lì? A parte gli svizzeri, che ci arriviamo più tardi, però tra tutti questi nomi, tra quelli di mezza età, come definiti Marco, magari qualche vecchietto, i giovani, chi vi piace di più e perché? Axel?
Per chiudere il discorso giovani, volevo citare ancora Remco Evenepoel, classe 2000, che Bravo. È il nuovo Pan Prodige, che se tutto va bene, ricordiamo la caduta terribile a Lombardia dell'anno scorso, scendendo dalla colma di Sormano, dovrebbe rientrare al Giro d'Italia, se tutto va bene, quindi quest'altro si aggiungerebbe, abbasserebbe ancora di più l'età media, perché ripeto, un classe 2000, gli altri sono comunque tardi anni 90. Per venire alla tua domanda, beh, io vedere Alejandro Valverde, il Bala Valverde, classe 80, quindi 41 anni compiuti domenica, e li avrebbe voluti festeggiare vincendo la Liegi, ma purtroppo sappiamo come è andata a finire, e vedere che a 41 anni con una grinta del genere si porta a casa ancora un GP Indurain, quindi arriva ancora una vittoria ed è comunque sempre lì a battagliare per le prime posizioni, perché anche la Freccia Vallone, se non sbaglio, è arrivato terzo dietro appunto alla Philippe e Roglic, uno come Valverde, non si può non tifare un po' per lui. Dall'altra parte non si può nemmeno non tifare per lo squalo, un po' per appartenenza geografica, perché possiamo considerarlo un po' nostro, Nibali, sto parlando di Vincenzo Nibali, che vive a Lugano oramai da parecchio tempo, quindi lo si vede, lo si saluta anche volentieri sulle strade, e vedere questi, passatemi il termine, questi vecchietti, Nibali è classe 84, per quanto possa essere un vecchietto, un classe 84, che comunque sono sempre lì a dar battaglia, a essere comunque lì a ridosso delle prime posizioni sempre, pur volendo che i giovani emergano, non si può non volere un po' spingere questa vecchia generazione, quindi Nibali, Valverde, eccetera, all'impresa, perché è una vera e propria impresa quando, e l'ha detto lo stesso Nibali dopo il Giro d'Italia l'anno scorso, quando ci sono dei giovani davanti che corrono, che hanno voglia, che hanno anche una forza incredibile, una versatilità incredibile, che sono davanti, è anche difficile per i vecchietti accettare la dura legge. Quindi appunto i nomi che ho citato sono un po' quelli che diciamo non dimenticherei poi così in fretta. Marco?
Vabbè, detta del mio amore sconfinato per Pogacar, ma però mi sembra di averlo già ribadito, diciamo fra quelli più vecchietti, chiamiamoli così, vabbè, mi collego con Axel, anch'io ho una stima profondissima per Valverde, che fra l'altro lo chiamano anche El Imbatido, e ci sarà forse anche un motivo, perché anche se adesso magari lo battono un po' di più, diciamo che se stesso non è facile da battere, perché correre ancora a quell'età lì vuol dire proprio avere una voglia di vincere incredibile, e comunque con questi risultati, perché magari uno il gesto folle lo fa, però arrivare a giocarsi la Liegi e arrivare terzo alla Freccia Vallone 3 giorni prima con comunque un periodo di recupero molto stretto, cioè sul cappello veramente. Tra questi diciamo grandi che sono rimasti, mi piacerebbe parlare ancora di Philippe Gilbert, che diciamo è sempre piaciuto, è un grandissimo campione, e diciamo ho un po' un sogno nel cuore, che però forse non si avvererà mai, che riesca prima o poi a vincere la Milano-Sanremo, perché è veramente l'ultima grande classica che gli manca, è una cosa che è riuscita a pochissimi corridori, a memoria mi sembra Merckx, Valloy e forse qualcun altro, forse De Vlaeminck, però insomma abbiamo pochissimi casi nella storia, e mi sembra che sono quasi tutti del Belgio, che siano riusciti a vincere le famose sette grandi corse, quindi questo piccolo sogno del cassetto ce l'ho per lui, anche se la vedo difficile un po' per limiti anagrafici, un po' perché forse la classica che non ha mai vinto perché è meno adatta alle sue caratteristiche, quindi c'è anche un motivo se poveraccio non l'ha mai vinta, però appunto tra quelli un po' più esperti, diciamo così, direi Gilbert e appunto Valverde.
E beh, Philippe Gilbert poi a me fa ripensare anche agli anni d'oro di Cancellara, insomma Cadel Evans, tanti ricordi, ma
sì, ancora vabbè, di quel vecchio mondo, diciamo.
Esatto, non affoghiamo nella nostalgia e in realtà cosa facciamo? Ascoltiamoci, dopo aver avuto le vostre due opinioni, ci ascoltiamo una voce molto conosciuta che ci accompagna in queste domeniche, in queste giornate di pedalate per noi dal divano, per noi che siamo da casa. Di chi sto parlando? Di qualcuno che è già stato ospite della bandierina, che è un piacere ritrovarlo, niente meno che Stefano Ferrando, telecronista RSI, che ci ha detto un po' la sua al termine della Liegi. Le abbiamo chiesto, lo scoprite cosa le abbiamo chiesto, perché ce lo racconterà. Sentiamocelo.
Cari amici di Corner, ben ritrovati. Devo dire che solo il fatto di poter chiacchierare con voi mi ripaga della tristezza di questo momento. Sì, perché se ci fosse una colonna sonora per questo mio momento sarebbe un blues, tristissimo. Perché? Perché abbiamo appena salutato la campagna del nord, la primavera con le classiche, che sono sempre qualcosa di fantastico. Lo è stata la stessa Liegi, che si è chiusa da pochi minuti. Una Liegi che ha visto il nostro Mark Hirschi giocare da stopper, tant'è che Petkovic, secondo me, se dovesse avere dei problemi in difesa ai prossimi europei, potrebbe chiamarlo tranquillamente. Un Hirschi che è stato preziosissimo per la vittoria di Tadej Pogacar, nuovo incubo di Julien Alaphilippe, che oramai quando si addormenterà vedrà sloveni che gli passano a tutte le parti, anzi solo a destra, perché l'anno scorso fu Roglic e quest'anno è toccato invece a Tadej Pogacar. È stata una bellissima primavera. Devo dire che la tristezza viene spazzata via anche da un'altra considerazione, da un altro pensiero. In autunno saremo di nuovo al nord, saremo là per un mondiale in salsa fiamminga, per una Roubaix, speriamo, d'autunno, e speriamo di vivere a questo punto anche una grande estate, una tarda primavera e poi una grande estate anche per i nostri corridori. Hirschi, lo sappiamo, è un po' in ritardo di preparazione, ma attenzione, Tour de France e soprattutto giochi olimpici, lo vedremo lì. E poi attenzione, perché da quando Cancellara ha lasciato l'attività sembrava che il ciclismo svizzero fosse finito. Beh, non è così assolutamente, lo abbiamo visto in questa primavera con la vittoria di Bisseger, con le vittorie di Stefan Küng, che è ancora giovane, anche se in molti pensano che sia molto più esperto e vecchio di quanto sia. Gino Meder, protagonista alla Parigi-Nizza, e che nei grandi giri potrà dire la sua. E poi lasciatemi citare un ultimo corridore, Matteo Badilatti, che piano piano sta crescendo e che piano piano farà parlare di sé, soprattutto quando la strada va col naso all'insù. Ho detto chiudo con Badilatti? No, chiudo con qualcun altro, con il re delle fughe, colui che è più combattivo di tutti gli altri messi insieme, Simon Pellot, che ritroveremo tra poche ore al Tour de Romandie con la nazionale e che fortunatamente ritroveremo al Giro d'Italia, perché la sua squadra, l'Androni, è stata riammessa, è stata invitata visti i problemi avuti dalla Zabù, e quindi ogni giorno seguite il Giro d'Italia, perché ogni giorno o quasi ci sarà un Simon Pelloux a divertirci. Ragazzi, continuate a parlare di ciclismo tanto e bene, come fate sempre.
Ecco il nostro Stefano, insomma, ci ha fatto un bilancio della primavera, si è già spinto addirittura anche i mondiali, c'è tempo, magari torneremo a parlare di ciclismo anche nei prossimi mesi, magari, perché poi a luglio c'è il Tour de France, che quello merita tutta una storia a sé. Ma insomma, Stefano, gli abbiamo chiesto di parlarci anche di svizzeri ed ecco quelli che sono stati i suoi commenti, ha citato tanti nomi ed è vero che se abbiamo parlato di giovani rampanti, di entusiasmo, insomma, nelle fila rosso-croce di qualità ce n'è anche in prospettiva. Come la vedete, Marco? Cosa ne pensi? Cosa vuoi aggiungere?
Vabbè, sono d'accordissimo con quello che ha detto Stefano. Diciamo che il post cancellara per una piccola nazione come la nostra ha pesato e potrebbe pesare anche a lungo. Abbiamo una storia, diciamo, con grandi campioni, cioè quello senza dubbio, penso al grande Tony Rominger, penso a Zülle o a Kubler prima, molto prima. Chiaramente non abbiamo tantissimi ogni anno, però devo dire che insomma la sorpresa Hirschi dell'anno scorso, o almeno per, è stata una sorpresa, fa molto ben sperare, perché diciamo avere un capofila secondo me aiuta sempre molto il movimento, soprattutto di un paese piccolo come il nostro. Senza contare appunto anche Stefan Kung, diciamo, sta veramente mostrando tutto il suo valore, e abbiamo appunto delle nuove speranze che stanno piano piano venendo fuori, e come Bissiger, appunto, il risultato che sta tenendo è stato veramente interessante, quindi io sono molto positivo e forse da un lato non me l'aspettavo, quindi le sorprese fanno sempre piacere e bene all'animo.
Axel, tu magari qualcuno di questi campioni ne hai incrociato per strada in giro per la Svizzera?
Allora, no, devo essere sincero, non ho, dei nostri svizzeri purtroppo non ho avuto il piacere di incrociarli, però Mark Hirschi l'anno scorso ci ha emozionato tantissimo, perché magari qualcuno si era disaffezionato un po' al ciclismo, magari qualcuno lo ha visto un po' saltare fuori così dal cappello, se si vuole, il Tour de France dell'anno scorso di Mark Hirschi prima, e poi quello che ha fatto anche alle classiche, perché ricordiamo la freccia vallone dell'anno scorso, purtroppo quest'anno non ha potuto partecipare per la polemica, ma lasciamola lì, di falsa positività della UAE, ci ha fatto emozionare tantissimo. Credo che per quel che riguarda Mark Hirschi, e lo ha dimostrato un po' tra l'altro la Liegi, perché lui ha dovuto fare da stop, l'ha detto bene Stefano, per Pogacar, perché lui sarà uno dei gregari di lusso per Pogacar. Da un punto di vista della crescita personale, sicuramente andare in una grande squadra come la UAE fa bene ad un giovane come Hirschi, fa bene anche al suo portafoglio, bisogna anche dirlo. D'altra parte però sicuramente non si potrà più prendere le libertà che si è preso l'anno scorso al Tour de France. Hirschi ci ha emozionato perché era combattivo, perché qualsiasi fuga partiva, lui partiva con gli altri, ce l'ha dimostrato quando in una fuga, ora ho questo flash in mente, Tour de France dell'anno scorso, si lancia nella fuga, cade, si rialza, si rilancia all'inseguimento di questa fuga, poi praticamente va quasi da solo a riprendere questa fuga, era in uno stato di grazia e di forma impressionante l'anno scorso Hirschi. Quest'anno evidentemente, ripeto, dovrà essere una delle frecce all'arco di Pogacar, quindi spazio per azioni personali ne avrà purtroppo un po' di meno. Vedremo se nel ruolo di, diciamo così, di assist man, se vogliamo, di gregario di lusso di Pogacar, anche la UAE deciderà, quindi anche il nostro Mauro Gianetti decideranno anche di dargli le sue chance, perché è uno, l'ha dimostrato, che può avere anche il colpo sia per la classica, ripeto, la freccia vallone, ma può avere il colpo anche per vincerti la tappa singola o più di una, ma singolarmente in un grande giro come il Tour de France. Occhi puntati su Hirschi senza dimenticare gli altri, ma ha citato Kung, quindi diciamo che guardando e sognando già più in là e sperando con le dita incrociate di poter vedere finalmente queste Olimpiadi, frecce al nostro arco ci sono, a relativamente poca distanza da quando Cancellara ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo, quindi fa bene, sono emozioni che fanno bene.
E un grande campione come Hirschi che ci ha emozionato, abbiamo parlato anche di lui anche sulle pagine di rivista Corner, sarà presente al Romandie che avvia questa settimana. Chi vediamo come favoriti sulle strade romande? C'è una certa coppia in una squadra che è giusto un po' fortina, cosa ne pensi Marco?
Ma Omar, mi trovi un po' impreparato.
Ah, ecco.
So benissimo, non ho guardato l'ordine di partenza, ma se mi illumini ti do la mia top list, diciamo.
Axel, hai capito di chi sto parlando? mondo.
No, io mi ero segnato alcuni nomi, però non avevo segnato una coppia. Se vuoi ti do i nomi che secondo me bisogna mettere sotto la lente di ingrandimento. Allora, Marc Soler secondo me potrebbe essere un nome, è un bel peperino, Marc Soler, quindi Movistar, è stato, a proposito di gregari di lusso, è stato il gregario di lusso dei nomi della Movistar, quindi quando ancora Landa correva per la Movistar, quando Carapaz correva per la Movistar, quando Quintana correva per la Movistar, e questo ruolo gli stava un po' stretto. Adesso finalmente può andare a briglia sciolta, quindi potrebbe essere un nome da tenere sott'occhio. Thomas, Richie Port sono sempre dei nomi di grandissimo rispetto. E poi non dimentichiamoci, è passato in sordina dopo il passaggio di squadra, l'anno scorso non ha partecipato ai grandi giri, non ha partecipato al suo grande giro, il Tour de France, ora è passato alla Israel. Froome sarà al Tour de Romandie, quindi è sempre Chris Froome. E poi segnalo comunque un nome, non per la classifica generale, ma perché è un ragazzo che ha dei numeri incredibili, sto pensando a Filippo Ganna, che tra l'altro si è recentemente trasferito dalle nostre parti in zona di Ascona, comunque lo si vede sfrecciare, praticamente prendere i radar con la bicicletta. Lui secondo me potrebbe avere i colpi per farci vedere delle cronometro spettacolari.
Ecco, io la coppia era proprio Thomas Port, che comunque sono entrambi alla Ineos.
E... è un bel copione, nel senso, non ero a conoscenza, però sicuramente una bella coppia. Poi vabbè, sappiamo come lavora la Ineos, quindi sicuramente hanno tutte le carte per far saltare il banco, senza dubbio. Poi appunto sarà, penso, bello vedere Froome, diciamo, la nuova formazione, vederlo lontano da Thomas, quello è sicuramente una cosa che trovo stimolante per il nostro Tour de Romandie, vedere un pochettino questa ambivalenza a cui insomma non eravamo per nulla abituati. Forse dissento un po' con Axel sul fatto di limitare Filippo Ganna solamente alle cronometro. È chiaro che non partirà con l'idea di far classifica, però per quanta potenza riesca a sprigionare sul piano, giustamente da prendere i numerosi radar che ci sono sulle strade ticinesi e non solo, io credo che il ragazzo abbia comunque, malgrado forse il fisico non lo direbbe, la possibilità magari per un giro non di lunga gittata, però appunto un classico giro come può essere il Tour de Romandie, magari con l'esperienza riuscire a avere quella forza di tenere i grandi scatti in salita, magari andando su col proprio ritmo, e poi magari chiaramente farà la differenza nella cronometro. Chi lo sa come può evolvere questo potentissimo ragazzo, vedremo.
Sì, anche perché dici bene, Marco, perché sul poggio alla Milano Sanremo ha fatto vedere che quando vuole, standosi in sella, quindi senza uscire sui pedali, sto parlando di Filippo Ganna, quando vuole dare watt, praticamente è una locomotiva incredibile, quindi anche quando la strada impenna, soprattutto per quel che riguarda magari dei piccoli giri, come dicevi tu, il Romandie potrebbe dir la sua. La Ineos è un'armata sempre, è un'armata e sarà un'armata anche a Romandie, perché abbiamo citato Ganna, abbiamo citato Thomas, Ricito Porte e Ricito Dennis, quindi sono quattro nomi per un giro come il Tour de Romandie da una settimana, senz'altro possono fare grandi numeri. E attenzione, perché dove c'è Sagan c'è spettacolo e ci sarà Sagan, quindi comunque è sempre Peter Sagan, e anche se quest'anno di vittorie alle grandi classiche non ne ha collezionate, è pur sempre fuori classe.
Spettacolo dentro e fuori dalla pista, diciamo.
Chiudo il capitolo Tour de Romandie citando anche un local, diciamo, un vallesano, Reichenbach, che potrebbe comunque ambire la classifica e sulle salite farsi vedere, ne ha tutta l'intenzione. Allora, noi comunque la puntata, passano i minuti, ci avviamo verso la fine e ci resta un argomento da sviscerare molto rapidamente, ci resta poco tempo, ma non si può non farlo. Siamo Tour de Romandie, lo sappiamo, rima sempre con pre-Giro d'Italia, che è una corsa a tappe che è cara a tutti ed è sempre un grande spettacolo a vedere quel che succede nel mese di maggio in giro per le strade italiane. E allora lì chi vediamo come favoriti quest'anno? I bookmaker sono tutti concordi attorno a un solo nome, che qual è? Ce lo dice Marco?
Beh, mi sembra che Egan Bernal è il nome numero uno dei bookmaker, soprattutto con l'infortunio di Nibali ancora in forze, e sarebbe dovuta essere la grande sfida Bernal Nibali, anche se dal punto di vista della carta anagrafica Bernal sicuramente ce l'ha tutta a favore. Dopo una stagione l'anno scorso non proprio scoppiettante, anche per i problemi fisici, sappiamo quello che può fare perché ce lo ricordiamo il Tour de France del 2019, quindi sono anch'io d'accordo con i bookmakers, in questo caso con i pronostici. Due altri nomi che citerei: è un outsider, vediamo se potrà fare bene, non penso che potrà vincerlo, però comunque è un nome secondo me da seguire. Soler e Landa, è comunque Landa. Hai detto
strade italiane, strade anche della Svizzera italiana, perché il 29 di maggio, bravo, tutti con le distanze, o insomma come sappiamo fare in questo momento, però sulle strade, soprattutto della zona del Locarnese, perché da Verbania si passerà poi a Locarno, un arrivo all'Alpe Motta sarà la penultima, quindi sopra Madesimo per chi conosce un po' la zona, con due Gran Premi della Montagna, sul San Bernardino il primo e poi sullo Spluga il secondo. Sarà lì che forse si deciderà addirittura il Giro d'Italia, perché sarà l'ultima vera battaglia, l'ultima vera tappa prima poi della cronometro a Milano, quindi probabilmente, salvo che ci smentiscano come l'anno scorso, che ricordiamo Giro d'Italia si è proprio deciso all'ultima tappa, si dovrebbe decidere in questa penultima tappa. Si potrebbe decidere lì o, e chiudo, si potrebbe decidere il 24 di maggio, segnatevi anche questa data in calendario, perché l'arrivo a Cortina d'Ampezzo con i tre passi Fedaia, Pordoi e Giau, tra l'altro il Pordoi sarà la cima Coppi di questo Giro d'Italia, sarà uno spettacolo per il pubblico e vedremo in quel caso se effettivamente i bookmakers l'avranno presa giusta con Bernal, ma sappiamo che un giro come il Giro d'Italia può succedere di tutto e di più nel giro delle tre settimane, insomma due settimane abbondanti del Giro d'Italia.
Marco, ti metto lì qualche altro nome, poi magari tu mi dici se ne hai altri. Yates, i francesi Pinot e Bardet, e poi Almeida, grande sorpresa del giro dell'anno scorso.
Se non ero ferratissimo su quelli che partecipavano tu del Romandie, invece ho guardato con attenzione chi parteciperà al giro, però ti ringrazio comunque per gli spunti. Se parto da Bernal, indubbiamente Bernal secondo me deve dare un po' un segnale a questo punto, perché data diciamo la stagione un po' in chiaroscuro dell'anno scorso, è sicuramente, soprattutto con l'infortunio di Nibali, il candidato numero uno, e mi aspetto che diciamo tutti attendano anche un po' le sue mosse, quindi me lo aspetto bello scattante, bello convinto, per dimostrare in fondo che anche il Tour che ha vinto insomma è solo il preludio di una carriera importante, non sia stato diciamo un fuoco fatuo. Tra gli altri nomi invece che mi hai fatto, tra cui mi aspetto molto, perché mi è piaciuto molto, devo dire, anche l'anno scorso, è Almeida, perché ha un modo di correre che prima di tutto è molto spettacolare, e poi questo modo di fare anche un po' scriteriato, ogni tanto parte a mille, poi magari sembra un po' sul baratro, poi alla fine si riprende, cioè dà l'impressione di un corridore che sente molto la corsa, magari troppo la sente, è anche molto giovane, quindi deve magari un attimo dosare ancora le forze, però io mi aspetto un bello scontro fra Bernal e Almeida. Poi abbiamo corridori come Yates, che diciamo sono anni diciamo che vincono magari dei giri comunque importanti come la Parigi-Nizza, però possono anche loro dare segnare, magari è il momento giusto, quindi vediamo un po' chi la spunterà. Sono proprio curioso, un nome non saprei dirlo sicuramente, però tutta la responsabilità e tutte le attenzioni saranno sulle spalle, sulle gambe di Egan Bernal, questo non c'è dubbio,
e chissà che quindi questo magari non sia il vero handicap e non sia lui stesso il principale nemico verso la conquista del Giro d'Italia. Lo seguiremo con grande attenzione, ve ne parleremo magari anche sui canali social di Rivista Corner. Su Rivista Corner, tra l'altro, seguiteci, che fra poco esce un nuovo numero, ne parleremo probabilmente anche nelle prossime puntate della Bandierina, quindi non svelo niente di più, e quindi a questo punto non mi resta che super ringraziare Marco, ovviamente, per tutta la tua professionalità, come sempre, che hai portato in questa puntata la Bandierina.
Troppo gentile, Cartu, grazie.
E soprattutto i nostri ospiti, chiaramente Stefano che ci ascolterà, grazie per averci detto la tua, soprattutto preso tantissimo dal lavoro, ha trovato tempo per noi, e un grandissimo grazie a Axel Belloni per essere intervenuto alla Bandierina, e penso che ti ritroveremo magari, se hai voglia di parlare di Tour de France quest'estate, io te la butto già lì.
Beh, grazie Cartu, grazie a voi, assolutamente, quando si tratta di due ruote, si tratta di ciclismo, sappi che noi ci siamo, che ci sono a farti da gregario molto molto volentieri. Buona strada, buoni giri, perché sarà senz'altro, per quel che riguarda sia Romandie che il Giro d'Italia, ne vedremo delle belle, quindi appuntamento al Tour de France, se lo vorrai.
Ottimo, un gregario alla Mark Hirschi, direi, perché qua però io non sono Pogacar.
Gregario di spessore, senza dubbio.
Grazie ragazzi, grazie a chi ci ha ascoltato, e ci ritroviamo settimana prossima con una nuova puntata della Bandierina. Ciao. Right here.